Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, oggi è venerdì 5 aprile. Iniziamo subito con alcune notizie di cronaca che possiamo leggere sul sito di Radio R. Intanto buone notizie per quanto riguarda il furto che è stato consumato ai danni dell'osteria ristorante, anzi osteria macelleria. Giovanni il Favoloso, parliamo di Giovanni Merigi, sito in piazza Giacomo Leopardi. Lamentava il titolare di aver avuto un furto nella notte fra venerdì e sabato della scorsa settimana. Ignoti hanno prelevato due delle tre botticelle del vino appese appunto sul muro, nonché una ruota che gli serviva anche per mostrare il menù ai suoi avventori, e anche un martello, quello rustico di campagna, in legno pesante, quadrato, no, che serve per battere la carne. Bene, Merigi era convinto, perché così era stato informato, che il sistema di videosorveglianza posto in piazza Leopardi quel giorno non era funzionante. Invece, a quanto pare, abbiamo appreso che le immagini sono state dalla polizia municipale nel frattempo trasmesse ai carabinieri, perché possono condurre le loro ricerche e identificare quei balordi che appunto che non soltanto si sono divertiti, ma hanno persino prelevato e forse anche abbandonato da qualche parte questi attrezzi di arredo. Detto questo, andiamo a dare un'occhiata invece a due episodi, due truffe molto gravi, perché sono state fatte queste truffe come al solito ai danni di persone anziane, cosa che rende ancora più ignobile questa pratica che si consuma spesso sul nostro territorio, ma ricorrendo alle cosiddette telefonate allarmistiche che terrorizzano chi risponde dall'altra parte del telefono, generalmente, come dicevamo, delle persone anziane che vengono colpite direttamente nei loro affetti più cari. Infatti un episodio che risale a qualche giorno fa parla di una signora che poi neanche tanto anziana, sopra i 70 anni, che ha ricevuto una telefonata di una sconosciuta, naturalmente una malvivente, che faceva sentire sul sottofondo il pianto di una ragazza. La ragazza sarebbe stata la nipote della donna. Ha detto: senti, questa è tua nipote che si lamenta perché ha bisogno di uscire da una situazione di difficoltà. Per farlo devi sborsare una certa somma di denaro. La signora, per essere ancora più convinta che tutto quello che stava dicendo questa malvivente al telefono fosse appunto più credibile possibile, gli ha passato anche un addetto alla questura che ha confermato le difficoltà della nipote e la necessità appunto di tirare fuori una certa somma di denaro. Somma di denaro richiesta che la donna non aveva. Ha detto: ma non si preoccupi, perché fra poco passeremo di lì, lei ci dia il denaro che ha a disposizione e magari dell'oro che può trovare in casa, e poi vedremo di chiudere questa vicenda. E la donna ha abboccato, tanto che subito dopo si è sentita suonare il campanello di casa. La donna, sempre impaurita, ha consegnato la somma di denaro, ma poco dopo ha scoperto l'inganno, perché rientro di un suo parente a casa raccontando quello che gli era capitato, ha capito subito appunto che si trattava di una truffa. L'altro episodio è simile, perché in questo caso è sempre una signora ultrasettantenne che aveva ricevuto una telefonata direttamente dalla nipote. Lei inizialmente dice: ma io non non riconosco questa tua voce. Beh, perché sto male e quindi la mia voce non è una voce normale, sto male perché ho delle raccomandate che mi sono giunte a casa e con le quali mi intimano di pagare subito le somme e quindi di saldare il conto, perché semmai mio padre, che si trova alla caserma dei carabinieri, rischia una denuncia se non addirittura l'arresto. E subito dopo, sempre al telefono, parla il capo, il direttore delle Poste di Recanati, che gli conferma la necessità di pagare quegli avvisi di pagamento che a suo nipote sarebbero giunti appunto a casa, e semmai il padre rischia grosso, e la mette in contatto utilizzando anche l'altro numero di telefono, quello del cellulare della donna, con il maresciallo dei carabinieri. Quindi più telefonate, tanta confusione, tanto panico, che alla fine la donna cede alle richieste di denaro. Ugualmente si presenta alla porta della donna un addetto a, cioè in realtà più che un addetto, è il direttore finto delle Poste di Recanati, che a cui consegna la donna quello che aveva in casa. Bene, sia nel primo che nel secondo caso le somme fra denaro e oro consegnate ammontano circa 20.000 euro in entrambi i casi. Quindi sono belle cifre che sono state sottratte ai cittadini. Ora, al di là del danno economico, queste persone anziane che hanno subito questa truffa accusano anche un danno psicologico grave, sono ancora sconvolte, non si sono ancora riprese. Ecco, la raccomandazione ancora una volta è una: non date retta a chi vi telefona e che vi chiede somme di denaro. Ma quante volte vi si deve dire che queste sono delle truffe, e che quando arrivano simili telefonate fate affinta magari di essere state abbindolate e comunque di accertarvi che tutto quanto possa essere vero alla fine, no, mettendo giù il telefono e nel frattempo telefonando ai carabinieri. I carabinieri, magari nel frattempo che questi arrivano a casa per prendere i soldi, arrivano anche loro e contemporaneamente, come è capitato in alcuni casi, colgono i malviventi in flagranza di reato e li arrestano. Ecco, date una mano anche alle forze dell'ordine per sgominare questi bande di malfattori, di vigliacchi, perché appunto utilizzano la parte più fragile della popolazione per mettere a segno i loro colpi, e quindi state attenti. Ecco, cosa vi si chiede di più ancora? Ve lo dicono in tutti i modi i carabinieri, che vanno anche durante le funzioni religiose annunciare, a mettervi sull'avviso, e quindi lo dicono in qualsiasi modo, anche tramite gli organi di informazioni, tramite le radio, i giornali, e anche fra cittadini bisognerebbe che si spargesse sempre di più questa voce, questa comunicazione, in modo da poter assicurare più malviventi possibili alla giustizia, perché questi episodi non accadono più. Sul sito di Radio R abbiamo poi la candidatura di Romano Franquelli. Romano Franquelli è un titolare della ditta di Frenexport, che è stata fondata anni addietro, negli anni 70, da Bruno Franquelli. Romano Franquelli è uno dei due figli, appunto, che ha deciso di candidarsi a sostegno di Emanuele Pepa a sindaco della città, quindi in realtà in una lista civica che fa parte della coalizione di centrodestra. E adesso vediamo ancora, sempre dal sito di Radio R, di andare a Montefano. Anzi, rimaniamo a Recanati, perché ieri sono stati svelati i nomi dei finalisti del concorso della canzone d'autore di Musicultura, che i finalisti, voi sapete, prima di fare le serate conclusive del festival, con la nomina anche del vincitore allo Sferisterio di Macerata, fanno tappa Recanati e la faranno il 25 e 26 aprile come al solito al Teatro Persiani. Ora io non vi do i nomi di tutti i finalisti perché non finirei più. Comunque ieri c'è stata questa conferenza stampa di presentazione appunto di questa 35esima edizione, perché sono 35 anni che Musicultura è nata grazie alla intuizione geniale dei due suoi diciamo sì, fondatori, che sono Piero Cesanelli e Vanni Pierini. Ha partecipato a questa conferenza stampa anche il sindaco, ma anche l'assessore alla cultura Rita Soccio. Invece andiamo a Montefano, dicevo, perché Montefano domani, cioè Montefano, l'amministrazione di Montefano, precisamente il sindaco Angela Barbieri, accusa la minoranza di Montefano domani che nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Recanati avevano votato, avevano portato a votazione due importanti opere pubbliche che però sono state poi bocciate, cioè bocciate, sono passate perché sono state votate la maggioranza, ma hanno ottenuto il voto contrario della minoranza, cioè Montefano domani. E lì lo sfogo di Angela Barbieri, il sindaco, dice: ma come si fa a votare contro due opere pubbliche? Uno dei massimi e maggiori finanziamenti che noi abbiamo ottenuto, il primo di 3.400.000 euro per la realizzazione di una cassa di riposo e l'altro di circa 3 milioni di euro per la mitigazione dei dissesti fondali del civico cimitero. Detto una cosa inaudita è che si possa fare opposizione in questa maniera così maldestra. Subito in stretto giro di posta giunge la replica della minoranza di Montefano domani, dice: guardate che le cose non stanno così, noi abbiamo votato contro non tanto l'opera pubblica in sé, perché tutti sono d'accordo nel fare questa nuova casa di riposo. Noi abbiamo contestato soltanto il fatto che questa casa di riposo venisse ubicata in una zona che per noi è sbagliata, e quindi dice naturalmente che la loro opposizione riguardava soltanto la zona, l'ubicazione dove sarebbe dovuta sorgere la casa di riposo, non tanto l'opera in sé, che di cui comunque Montefano necessita. Quindi e questo è il chiarimento e la replica di Montefano domani. Ancora possiamo parlare di un sopralluogo a Porto Recanati per controllare le zone costiere che sono state interessate dalla mareggiata, e questo controllo è stato fatto nella mattinata di ieri da parte di una delegazione della Regione Marche e della provincia di Macerata. Per la Regione Marche erano presenti l'ingegnere Filomena e l'ingegnere invece Giaccaia per la provincia, e Luca Buldorini invece come vicepresidente della provincia di Macerata. Il comune di Porto Recanati era rappresentato dal sindaco Andrea Michelini, dal suo vice Giuseppe Casali, dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti e dal consigliere con delega alla protezione civile Gianluigi Serena, oltre che dal responsabile dell'ufficio tecnico. Poi il comunicato continua, naturalmente per chi fosse interessato può trovare il tutto sul sito di Radio R. Abbiamo poi Rocco Ascione al liceo Leopardi Recanati sul tema Il futuro dell'uomo, l'Antartide e l'organizzazione di spedizioni scientifiche. Poi, di che cosa si tratta? Si tratta di un evento straordinario che ci sarà lunedì 8 aprile presso l'Aula Magna del liceo Leopardi di Recanati, dove appunto l'ingegnere Rocco Ascione dell'unità tecnica antartica dell'Enea, più volte capo della spedizione scientifica italiana in Antartide, sarà a Recanati per discutere con le studentesse e gli studenti del liceo della scuola media San Vito sul tema Il futuro dell'uomo, l'Antartide e l'organizzazione delle spedizioni scientifiche. Io spero che poi non ci metta sta dentro anche l'allarme sul scioglimento dei ghiacciai in Antartide e sull'inquinamento da CO2 della crosta terrestre, perché veramente no, non ne possiamo più di tutte queste favole che ci raccontano. Andiamo a vedere in conclusione anche Cronache Maceratesi, che cosa ci dice il sito appunto di Cronache Maceratesi. Si parla in mille per l'addio a Federico, erano in mille, cioè le persone che hanno dato, che erano presenti ai funerali del povero Federico, il 21enne che a Moiano è morto nel corso di un incidente stradale. Nulla potrà vincere la luce dei tuoi occhi verdi. Gli amici hanno steso uno striscione all'uscita del feretro. La lettera: continuerai ad accompagnarci nelle nostre vite. Applauso poi all'uscita della chiesa sulla barra di una racchetta da tennis, perché lui era appassionato di tennis. Resta grave l'amico che era in auto con lui, e il sindaco dice: è stabile, lo tengono in coma farmacologico. Inferno in galleria, camion carico di alcolici finisce in fiamma, ci scappa purtroppo un morto e anche 13 feriti. Caos sulla 14. Ogni tanto c'è questi caos in galleria, dice, poco dopo le 14 di ieri è stato riaperto il tratto compreso tra Fermo e Grottammare in direzione Pescara, grazie all'installazione di una deviazione sulla carreggiata opposta. Si sono registrati chilometri di code in direzione sud. Agli utenti verso Pescara si è consigliato di uscire a Porto Sant'Elpidio e percorrere quindi la viabilità ordinaria e rientrare poi in A14 dopo Grottammare. Questo terribile incidente è avvenuto sulla 14, c'è stato purtroppo un morto e altre 11 persone sono rimaste ferite. A scontrarsi all'interno di una galleria due camion e un pullman con 12 persone a bordo, a perdere la vita proprio l'autista del bus. Uno dei tir trasportava alcolici ed è andato in fiamme. Un autentico inferno, e ci credo. Il tragico schianto è avvenuto intorno alle 9:30 di ieri mattina all'interno della galleria Vinci, territorio di Cupra Marittima, al chilometro 293 direzione sud, in prossimità di una riduzione di carreggiata per consentire lavorazioni in notturna delle gallerie. Quante volte vengono sempre, quanti lavori in corso sempre in questo tratto. Nel tratto, quello ormai maledetto, vista la quantità di incidenti tra Pedaso e Grottammare. Poi l'articolo continua, ci sono tante altre notizie intorno a questo tragico incidente che veramente farà discutere, alzerà un mare di polemiche, e forse anche giustamente, anzi sicuramente giustamente. E non mi sembra di poter cogliere altre notizie di rilievo. Con questa tragica notizia possiamo chiudere questa nostra rassegna stampa online. Un grazie per l'ascolto e una buona giornata a tutti da parte di Stereo Tubaldi. Ciao ciao a tutti.